Se dovessi rinascere, sicuramente cambierei qualche episodio, qualche decisione non intelligente che ho preso, però sicuramente avrei intrapreso questa carriera. Il wakeboard è uno dei miei sport preferiti, come mi esprimo.
Siccome non voglio dare per scontato che tutte le persone in ascolto sappiano esattamente cos'è il wakeboard, ecco a voi la spiegazione dell'astrofisico. Allora, tanto per cominciare, è una disciplina acquatica. E fin qui direte voi, ma magari qualcuno non lo sapeva. Comunque, il wakeboard è un po' un mix fra lo sci nautico e lo snowboard. Bisogna stare in piedi su una tavola, tenendosi a una corda, mentre si viene trascinati da una piccola imbarcazione, o nel caso del cable wakeboard, da un impianto simile a uno ski lift. Facile, no? In principio sì, se non fosse che si raggiungono anche velocità prossime ai 40 km/h. È praticato soprattutto nei laghi, dove non c'è il moto ondoso a creare scompiglio. Ma si può fare anche in mare, se avete il coraggio. Perché ovviamente non è che vi fate trascinare e basta. Si presuppone che mentre schivate le onde cercando di stare in piedi, attaccati a una corda, lanciati a quelle velocità, facciate anche dei trick, o come piace dire a noi giovani della seconda metà del 1800, delle acrobazie. Acrobazie che a Massimiliano Piffaretti, detto Piffa, vengono benino.
Mi dà questa sensazione di libertà, quindi sicuramente avrei preso questa strada e già ad essere arrivato fino qua è un sogno che avevo sin da piccolo. Il più grande risultato della mia vita penso sia stata la scelta di andare fino in fondo con il wakeboard e al giorno d'oggi ho la fortuna di chiamare questo sport il mio lavoro, viaggiare e fare quello che mi piace fare. Ho ancora tanti sogni che voglio realizzare, quindi testa bassa e si va avanti, bisogna sempre solo rimanere positivi.
Sono Luca Perri, sono un astrofisico che in questa serie non vi parla di spazio, stelle e pianeti, ma di persone. Dopo una vita passata con il naso all'insù, ad osservare e a farmi affascinare dall'universo, provo ora ad addentrarmi nelle profondità della mente, della storia e dei sogni di 12 atleti e atlete che hanno accettato di raccontarsi, rispondendo alle mie domande. Questo è il mio Esperimento 36, un podcast di Red Bull con Cora Media.
Allora, sono nato il 2 aprile 1995 a Como, subito influenzato dai miei cugini a fare action sport tipo skate, snow wake, anche se le mie passioni più grandi si sono rivelate lo snowboard e il wakeboard. Fino a 15 anni vedevo soltanto lo snowboard, infatti mi prendevo anche delle settimane durante la stagione estiva per andare sul ghiacciaio ad allenarmi in snowboard e tutti i miei coach di wake si incazzavano di brutto. Poi mi sono rotto la tibia facendo snowboard e ho iniziato la stagione di wake un po' tardi e quell'anno sono arrivati anche i primi risultati a livello mondiale ed europeo e i miei mi hanno messo davanti a una scelta, o snowboard o wake o la scuola o andare in America.
E secondo voi, che cosa avrà scelto il giovane Massimiliano tra queste opzioni? Cioè, è un po' come se ad Alan Shepard, l'astronauta che ha giocato a golf sulla Luna, vi ricordate? Oh, mica vi butto lì delle chicche sulla storia dell'esplorazione spaziale a caso io. Comunque, dicevamo, è come se a Shepard avessero chiesto se preferisse andare nello spazio o stare a casa a potare la siepe.
Io ovviamente, non essendo molto portato per la scuola, faccio fatica a concentrarmi e non sto mai fermo, ho deciso di andare in America. In America mi sono iniziato ad allenare con questo coach fortissimo, ho conosciuto un sacco di ragazzi di più o meno la mia età che erano dei fenomeni, abbiamo fatto subito gruppo e abbiamo iniziato ad allenarci assieme e mi sono innamorato subito di questo vibe americano.
Da persona che abita in zona Lecco, sullo stesso lago su cui è cresciuto Massimiliano, mi sento di insinuare che anche il clima della Florida, in cui magari non piove ogni 20 minuti, avrà aiutato ad amare la vibe americana.
Sempre meno tempo passato in Italia e più negli States, mi sono spinto a dare il massimo e a cercare di portare questa passione, a diventare un lavoro. Sono sono arrivati i primi sponsor tipo Red Bull, da lì ho iniziato a spingere.
Spingere immagino sia inteso come mettercela tutta, non che hai iniziato ad attaccare briga con la gente. E quindi Piffa, a forza di spingere e di essere trascinato sulla sua tavola, ha fatto un bel po' di strada.
Se potessi rivivere un momento della mia vita senza cambiare nulla, probabilmente sceglierei quando ho vinto i mondiali in Messico. È stata la mia prima vittoria grossa in carriera e forse anche una delle prime gare dove ci sono stati a vedermi anche mamma e papà. Veramente è stata una settimana epica. E poi anche perché c'erano i miei nonni e sono riuscito a fargli vivere un'emozione fantastica anche a loro prima che purtroppo se ne andassero. Un ricordo di quando ero piccolo, a cui sono particolarmente legato, è quando mio nonno Angelo per la prima volta è venuto a vedermi sciare, era uno dei miei fan numeri uno. Praticamente è venuto a vedermi in barca per la prima volta, stavo provando il mio primo 720, già da una settimana non riuscivo ancora a chiuderlo ma c'ero vicinissimo. Quando è salito lui mi è partita una carica incredibile, fatto sta che in due tentativi l'ho chiuso ed è stato speciale per me perché penso sia stata la prima e ultima volta che mio nonno è salito in barca a vedermi. E quindi me la ricordo benissimo. Ho sempre voluto essere un po' diverso e cercare di fare trick in una maniera diversa dagli altri. Mi dicevano tutti che avevo un po' uno stile particolare, quindi ho sempre, diciamo, puntato su quello.
In discipline come il wakeboard, in cui c'è anche una componente quasi artistica nello sviluppare trick, quella di puntare sulle proprie peculiarità naturali, invece di inseguire o riprodurre quelle degli altri, è un'ottima strategia. Permette all'atleta di distinguersi, senza obbligarlo a inventare o forzare qualcosa che non gli appartiene.
Infatti, diciamo che è rimasto il mio forte. Sono contento di questa scelta, veramente, e senza i miei genitori non sarei mai riuscito a far niente. Se potessi scegliere di andare a cena con qualunque persona al mondo, sceglierei mia madre o mio padre. Non li vedo abbastanza, le cene nostre gasano sempre e mi mettono su di morale, quindi sì, sceglierei uno di loro.
Il fatto che potendo scegliere chiunque, compresi gli idoli dell'infanzia, abbia scelto i suoi genitori, indica quanto Massimiliano sia davvero attaccato alla sua famiglia.
La cosa di cui sono più grato nella vita è la mia famiglia. Siamo in tanti, ci sosteniamo tutti a vicenda, sia in momenti belli, brutti, ci siamo sempre l'uno con l'altro ed è una gran cosa. Una cosa che mi serve tantissimo anche quando non sono in Italia, sono molto lontano da loro, però ci sono sempre con me ed è una cosa che mi fa sentire vivo e mi dà la carica per raggiungere sempre lo step successivo.
Come aveva capito bene anche Arthur Aaron, lo psicologo che ha ideato l'esperimento che ha ispirato questo podcast, nell'esplorare la mente di una persona è fondamentale comprendere quali siano le sue priorità. E un modo per farlo è metterla davanti a un foglio bianco e chiedergli di riempirlo con quello che preferisce. In questo caso, il nostro foglio bianco è una giornata libera.
Allora, la mia giornata ideale deve sicuramente includere del riding con degli amici. Perché quando giri con gli amici e c'hai una crew che spacca, si riesce sempre a dare il meglio di se stessi. E poi devo fare almeno un trick o uno spot o qualcosa che non avevo mai fatto. Ed è quello che mi fa sentire accomplished. Alla fine giornata, cioè, mi fa sentire che veramente ho dato il massimo.
Piffa si sente accomplished quando fai trick con la crew in un pomeriggio di riding. No, scusa Massimiliano, non ti sto prendendo in giro, in realtà ti capisco. Anche io quando passo anche solo un paio di settimane all'estero parlando solo inglese poi mi scordo i termini in italiano. Solo che invece di essere cool come te, finisco a comunicare con una serie di prendi quel coso, che sta sul coso, vicino al coso.
Poi deve essere conclusa con una bella cena ignorante, come piace a me, dove ci divertiamo tutti, non necessariamente fino a tardi, ma in compagnia, diciamo.
Insomma, mancano solo un falò sulla spiaggia e una chitarra. Ma Massimiliano, canta?
Allora, l'ultima volta che ho cantato, sicuramente ieri nella doccia, sarò stato dietro a provare qualche freestyle o qualche cosa, per chi mi conosce lo sa sicuramente. L'ultima volta che avevo cantato per qualcun altro al 100% è stato "Con te partirò" al karaoke, che è il mio cavallo di battaglia.
Ok, questa non me l'aspettavo. E secondo me nemmeno chi era quella sera al karaoke. La scelta del cavallo di battaglia soprattutto mi ha colpito. Ma d'altra parte non sta a me questionare sulle passioni della gente.
La roba che mi divertiva di più quando ero bambino era saltare sui tappeti elastici. Veramente ci passavo le ore, giornate intere. Sai quanti teli di tappeti elastici consumati?
Ma a un certo punto è successo qualcosa che ha fatto dire a Massimiliano: basta consumare tappeti elastici, andiamo a consumare tavole sull'acqua. Ma visti i risultati, direi che ne valsa la pena. No?
La prima volta che ho fatto wakeboard, penso di aver avuto 8 anni, quindi quasi 19 anni fa, era con mio cugino al Crotto del Misto a Lezzeno, che è il posto dove mi sono sempre allenato, da Enzo. E ho iniziato forse la sbarra con gli sci e poi sono partito subito con la tavola, mi sono innamorato e da lì non l'ho più mollata.
Quindi l'acqua per Massimiliano è sempre stata il suo elemento naturale fin da piccolo.
Da bambino sognavo di diventare professionista, assolutamente. Noi abbiamo questa camera dove ci andiamo a cambiare prima di sciare alla nostra scuola di wake, dove c'è una televisione che aveva tutti i video di wake lì di fianco in cassetta. Quindi noi dopo pranzo andavamo sempre in questa stanza a vedere tutti i video di wake e io mi gasavo, dicevo ai miei amici: oh, ma voi cosa volete fare da grandi? E tutti dicevano: io vorrei fare questo, questo, portare avanti il business dei miei, di qui. E io dicevo: ma ragazzi, non volete fare wake come lavoro? Cioè, potremmo essere noi i ragazzi del video un domani. E io me lo ricordo benissimo che ho sempre voluto arrivare a far parte di questi video e diventare professionista, l'ho sempre sognato. E mi arrabbiavo sempre quando non avevano la mia stessa visione i miei amici, però è normale.
Però almeno un amico che ha sempre avuto la sua identica piffa visione lo ha trovato.
Ho un sacco di amici in giro per tutto il mondo, però sì, ho un migliore amico. Si chiama Nico e quello che ci lega è che abbiamo sempre fatto lo stesso sport, ci siamo sempre spinti l'uno con l'altro, anche se gareggiavamo contro, però la nostra amicizia non cambiava mai e sono contento di aver fatto fruttare un'amicizia così vera fino ad ora e non la cambierei mai, per niente.
E alla fine, spingendo e venendo spinto, Massimiliano è riuscito a raggiungere in pieno quelli che erano i suoi obiettivi. Primo fra i quali, diventare un campione.
Ho capito che sarei potuto diventare un campione quando ho fatto il secondo viaggio in Australia. Ero appena tornato dalla mia prima stagione in America, andata alla grande. E tra l'altro, primo viaggio dopo essere entrato nel team Red Bull, che mi ha dato una motivazione incredibile. In quel viaggio ho imparato un sacco di trick che facevano solo nella Pro Division. Lì mi sono sentito molto vicino al livello dei top riders. Quello mi ha spinto tantissimo per cercare di andare allo step superiore. E lì ho iniziato a motivarmi veramente tanto. Quindi è stato in quel momento che ho iniziato a crederci.
Crederci, spesso, è l'elemento fondamentale per farcela. Sembra scontato e soprattutto sembra retorica, ma l'assenza di fiducia in noi stessi ci porta a non uscire mai dalla nostra comfort zone, costringendoci a restare in un limbo pieno di "avrei voluto" e "avrei potuto".
Se potessi tornare indietro nel tempo, mi confronterei con Parks Bonifay, la leggenda. È sempre stato il mio idolo da quando avevo 6 anni. Mi ha insegnato moltissimo durante la mia carriera, continua a insegnarmi molto e penso che un duello face to face con lui agli anni d'oro non avrebbe prezzo. Ne varrebbe proprio la pena tornare indietro nel tempo.
Beh, questa sì che sarebbe una storia da raccontare. Potrebbe trovare anche posto in un documentario, visto che su Parks ne sono stati girati diversi. D'altronde è uno che ha vinto al primo tentativo gli X Games, una competizione per sport estremi, a soli 14 anni. Che sembrano pochi, se pensi che la maggior parte dei quattordicenni a quell'età ha vinto al massimo la fiera delle scienze della scuola con un orologio alimentato a patate. D'altra parte, però, al tempo Parks era già un veterano, con più di 13 anni di carriera alle spalle. No, non ho sbagliato i conti. Pare che il padre lo abbia messo su una wakeboard la prima volta a 6 mesi e 29 giorni. Un genio lungimirante. O un criminale. Più probabilmente un criminale. Comunque, torniamo al buon Piffa.
Sono sempre stato da solo. I miei allenatori non hanno mai potuto viaggiare con me e seguirmi a tutte le gare. E penso che sarebbe stato veramente bello se certe volte avessi avuto una persona di fianco a me che riusciva a tranquillizzarmi o con cui parlare dei problemi quotidiani o che sia nella vita. Però sono anche contento di aver fatto quasi tutto più o meno da solo, perché so che un domani non dovrò dipendere da nessuno. Se qualcosa succede devo arrangiarmi e andare avanti per conto mio.
Per fortuna, anche se in quei momenti non ha avuto al suo fianco le persone che desiderava avere, potrà sempre conservare nella sua memoria le avventure vissute e raccontarle a posteriori, magari in una delle cene che tanto gli piacciono. Anche perché mi pare di capire che la memoria e il passato, per Massimiliano, siano un qualcosa di molto prezioso.
Se scoppiasse un incendio a casa mia, l'oggetto che proverei a salvare è la scatola con tutte le foto di famiglia. Prima di tutto perché sono stati momenti che non hanno prezzo, e poi per poter raccontare alla mia famiglia un domani tutte le storie guardando quelle foto e trasmettere ai miei figli quello che mi hanno trasmesso i miei genitori e la mia famiglia.
Da che possiamo scattarle, le fotografie sono state il modo più efficace che ha trovato l'umanità per immortalare i momenti e consegnarli alla storia, per arricchire la narrazione degli eventi, pubblici o privati. Tutti noi abbiamo in mente le immagini dell'allunaggio dell'Apollo 11, quelle che ritraggono Buzz Aldrin. Chi? L'altro, cioè quello meno famoso della coppia che ha messo piede sulla Luna. Sì, perché all'epoca vennero scattate 340 fotografie, di cui 217 da dentro il modulo lunare e 123 fuori, sulla superficie del nostro satellite. Di queste, che in teoria i due astronauti dovevano scattarsi a vicenda, solo una con soggetto Neil Armstrong è venuta bene. Le altre sono tutte storte, con i piedi o la testa tagliati, o mentre Armstrong è di spalle. C'è chi maligna che Buzz Aldrin si sia voluto vendicare così del suo secondo posto nella discesa sul suolo lunare, facendo sì che le foto più iconiche ritraggano lui e non Armstrong, così che lui stesso possa ricordarsi solo delle cose piacevoli di quel giorno e non di quelle spiacevoli.
Un momento brutto della mia vita che vorrei dimenticare è quando mi sono spaccato l'omero a metà. Stavo filmando per un video. Sono andato contro questo pezzo di metallo e mi sono veramente accartocciato, braccio a penzoloni, anche se avevo chiuso il trick che volevo fare alla prima e poi stavo cercando di veramente dare ancora di più ed è finita così. È stata una lezione imparata, mi ha tenuto indietro per un po' mentalmente questa cosa, però ce l'ho fatta a superarla e siamo back on track.
E io che pensavo che i pericoli peggiori fossero rappresentati dall'acqua. Eh sì, siamo abituati a pensare che cadere sull'acqua sia sempre meno doloroso che cadere su una superficie solida. Ma a determinate velocità, o da determinate altezze, l'acqua, è praticamente una superficie solida. Cadendo a 30 km orari sull'acqua, ad esempio, questa risulta dura come il cemento. Questo lo so perché ho studiato fisica, ma anche perché da piccolo ho preso tante di quelle spanciate tuffandomi dagli scogli. Ma d'altronde, cosa sarebbe la scienza senza un po' di sano empirismo?
Ecco, uno sport che sono completamente negato è sciare con gli sci sulla neve. Veramente faccio una fatica clamorosa. Con la tavola no problem, con gli sci volo per terra ogni curva.
Non so quanto ti possa consolare, Piffa, ma siamo in due.
Mi conoscono per il wakeboard, ma poche persone sanno che sono un cecchino a ping pong. Arrivano tutti gasati, guarda io sono forte di qua, poi boom, pelo contro pelo. Snipe, snipe!
Ok, su snipe, snipe non so davvero aiutarvi. La mia breve carriera di linguista dello slang giovanile anglo-italico finisce qui. Comunque, per quanto il suo modo di parlare sia diversamente italiano, è innegabile che la comunicazione e il linguaggio siano per Massimiliano dei temi importanti.
Al genio della lampada chiederei di riuscire a parlare e capire tutte le lingue del mondo, perché mi affascina riuscire a parlare e a conversare nella maniera in cui sono con tutti. Sai, ogni tanto magari viaggi e trovi persone che fanno fatica a parlare in inglese e non riescono magari a chiederti quello che vogliono chiederti veramente. E quindi secondo me sarebbe una qualità stupenda riuscire ad essere se stessi e a esprimersi sempre ed essere sempre capiti.
Ed essere se stessi vuol dire mostrare anche il proprio lato all'apparenza più vulnerabile, che spesso, nonostante i preconcetti di molti, può finire con l'essere il nostro punto di forza.
L'ultima volta che ho pianto davanti a qualcuno probabilmente è stato l'anno scorso, durante una stagione abbastanza difficile dove comunque stavo andando alla grande, però non riuscivo a concretizzare in finale e dicevo: ma non è possibile che su 5 finali non me ne va bene una. Poi sono, diciamo, riuscito ad uscire da quei pensieri negativi e focalizzarmi solo sul mio riding e dopo è cambiato tutto. La stagione è finita alla grande, quindi ci sta che ci sono anche dei momenti no, bisogna imparare solo a gestirli.
Imparare a gestirli e andare avanti. Nonostante le acrobazie che è abituato a fare su una superficie fluida, sembra che Massimiliano rimanga in piedi grazie ad una ferma e solida filosofia di vita. Questa gli permette di sfoggiare una sicurezza che invece, in quanto ricercatore, non mi è concessa quando si avvicina il momento di scoprire l'esito di un altro capitolo del mio esperimento, con la temutissima domanda finale. Massimiliano Piffaretti sente di conoscere meglio se stesso dopo aver risposto alle mie domande?
Sì, questo esperimento mi ha fatto riflettere su tante cose a cui magari non avevo quasi mai pensato e mi ha fatto tirare fuori sicuramente dei bellissimi momenti passati durante la mia vita, carriera. È stato molto interessante.
Questo, signore e signori, è inconfondibilmente e indiscutibilmente un successo. Vado a casa contento e vi dirò di più sull'onda dell'entusiasmo nel mio caso. Forse sto anche iniziando a sentire questo mondo dello sport un po' più vicino a me di quanto non avrei mai pensato all'inizio di questa avventura. Grazie Massimiliano, sono molto emozionato da questo risultato.
Pizza Boy, in and out.
Ah ecco, Pizza Boy è l'altro soprannome di Piffa, mi ero dimenticato di dirvelo. Siccome non voglio essere da meno, ho deciso che il qui presente Space Boy andrà a festeggiare con una pizza. Mic drop, Space Boy out. Esperimento 36 è un podcast di Red Bull con Cora Media. È raccontato da me, Luca Perri, e scritto insieme ad Amedeo Berta con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia. Le registrazioni sono di Andrea Girelli. L'editing e il sound design sono di Amedeo Berta. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma e Red Bull Italia.